just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Oggi partiamo da una domanda. Cosa hanno in comune Stalin e Sergei Prokofiev? Oppure cosa hanno in comune Samuel Beckett e il campione di baseball Billy Martin? O ancora, vi faccio un altro esempio, che cosa hanno in comune Jean Cocteau e Edith Piaf? Oppure Orson Welles e Yul Brynner? O ancora Antonioni e Ingrid Bergman? Chissà se qualcuno di voi c'è già arrivato, se è fuoco, se è ancora acqua. Adesso vi do un aiutone. Cosa hanno in comune River Phoenix e Federico Fellini? Ecco, secondo me qua si è accesa, a qualcuno si sarà accesa una lampadina, perché tutte quelle che ho nominato sono coppie di personaggi famosi morti lo stesso giorno. River Phoenix e Federico Fellini se ne sono andati tutti e due in modi molto diversi. Fellini, i più anziani forse se lo ricordano, insomma, Fellini aveva avuto un ictus e le conseguenze di quest'ictus poi l'avevano, insomma, fatto cadere in un coma durato 2 settimane, e al termine del quale, appunto, di questo lungo coma, poi lui era infine spirato. E invece River Phoenix, contemporaneamente, a distanza veramente di pochissimo, era morto, ucciso da un'overdose di diverse droghe, aspettando un'ambulanza, riverso sul Sunset Boulevard a Los Angeles, davanti a un club, aspettando un'ambulanza che è arrivata troppo tardi. Accanto a lui c'erano suo fratello Joaquin Phoenix, l'attore, e anche Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che era un suo grande amico. Sono morti tutti e due la notte di Halloween, il 31 ottobre del 1993.
Blue.
questa era Halloween, appunto come la notte di Halloween in cui River Phoenix se n'è andato, e infatti la canzone è stata scritta dai Grant Lee Buffalo, questo gruppo americano di rock alternativo molto bello degli anni 90, scritto questo pezzo appunto in, come dire, in reazione allo shock della morte di River Phoenix, che aveva peraltro solo 23 anni. Lo scorso 23 agosto ne avrebbe fatti 53. Nella canzone Grant Lee Buffalo dicono: River, tu eri il nostro James Dean, ma My Own Private Idaho era la nostra Valle dell'Eden. Ora, non ce ne vorranno i magnifici Grant Lee Buffalo, però il paragone, anche se per niente peregrino, è anche un po' scontato, cioè River Phoenix come James Dean è un po', come dire, si basa un po' su quella che è la retorica dell'eroe giovane, bello e tormentato, ed è un paradosso, un triste paradosso in realtà, perché River Phoenix detestava la retorica. È vero che la sua morte sembra scritta proprio da uno sceneggiatore che ha preso tutti i cliché più abusati sulle star maledette, lo ha, come dire, in qualche modo intrappolato nello stereotipo di uno stile di vita, no? Lo stile di vita da bad boy che si droga le notti nei club, eccetera, che invece è esattamente lo stereotipo da cui lui in qualche modo ha sempre cocciutamente preso le distanze, e lo ha fatto anche con le scelte che ha fatto al cinema, tant'è che per esempio a 21 anni, proprio in base, come dire, alle scelte che lui ha deciso di fare, a 21 anni nel 91 lui aveva già vinto una Coppa Volpi a Venezia come miglior attore per il ruolo, per l'appunto, in My Own Private Idaho di Gus Van Sant, che in Italia purtroppo era uscito con un titolo molto discutibile, cioè Belli e Dannati. Belli e Dannati, che appunto è un'espressione che più retorica non si può, per un film che invece di retorico non aveva francamente niente, neanche le pause.
Straight right through the gate that
Dunque, non c'è un legame diretto tra il film e Private Idaho, che avete appena ascoltato, pezzo famosissimo dei B-52s, anche se in realtà nei titoli di coda del film, se ci fate caso, se mai vi capiterà, ci sono i ringraziamenti al gruppo. Diciamo quello che è l'Idaho privato, in questo caso personale, forse sognato, potrebbe essere quello appunto che Mike nel film vuole raggiungere. La storia, non so quanti di voi l'hanno già visto questo film, i protagonisti sono appunto River Phoenix nel ruolo di Mike e Keanu Reeves in quello di Scott. Sono due amici socialmente molto diversi. Scott viene da una famiglia molto ricca, Mike invece viene da una situazione di grande povertà, e Mike, che ha questo chiodo fisso di ritrovare la famiglia, la madre che non c'è più, questo fratello che dovrebbe stare appunto nell'Idaho, trascina Scott appunto in questo lungo viaggio. È una storia per la quale Gus Van Sant si era un po' ispirato molto liberamente all'Enrico IV di Shakespeare, l'aveva ambientata. Loro sono due giovanissimi tossici di Seattle e siamo nel 91, quindi siamo nel pieno di che cosa? Della cultura grunge, che a Seattle aveva avuto appunto la sua principale culla. Mike e Scott si prostituiscono per pagarsi la droga. Mike è innamorato di Scott, il quale invece si innamorerà di una ragazza, e Mike, River Phoenix, soffre di narcolessia, il tratto un po' più, come dire, più caratteristico, quello per cui tutti si ricordano appunto di questo personaggio. In tutti i momenti cruciali della sua esistenza lui cade addormentato, lo stress fa cadere subito addormentato, ed è una condizione molto particolare, perché se tu sai che nei momenti più importanti della tua vita ti addormenterai, alla fine nulla ha più veramente importanza, no? Diventi in qualche modo distaccato dalle cose, no? Vivi un po' alla deriva. River, come abbiamo detto, vinse a Venezia proprio per questo ruolo così particolare.
Moment on your seas.
E questa era Matinee Idol di Rufus Wainwright, un'altra canzone legata in qualche modo appunto al ricordo di River Phoenix, il quale, come abbiamo detto, nel 91 ha vinto a Venezia, ma aveva già avuto la sua prima nomination all'Oscar 2 anni prima, nel 1989. Era stato nominato per il film Vivere in fuga, film diretto dal grandissimo Sidney Lumet. Nel film, in Vivere in fuga, lui è interessante anche il ruolo che ha nel film, perché lui è Danny, un ragazzo dall'infanzia molto complicata, perché i suoi genitori, Arthur e Annie, vivono praticamente perennemente in fuga, sono ricercati dall'FBI perché 15 anni prima, quando lui era piccolissimo, avevano fatto esplodere un laboratorio di ricerca sul napalm, che era in qualche modo collegato alla guerra del Vietnam, e quindi loro, da attivisti contro la guerra, avevano fatto esplodere questo laboratorio. Da allora vivono appunto in fuga, ricercati, e Danny, che allora aveva 2 anni e intanto è diventato un adolescente, ha sviluppato un talento straordinario come pianista. Il suo insegnante di piano, vedendo il talento, vorrebbe iscriverlo alla scuola di musica più prestigiosa degli Stati Uniti, che è la Juilliard, ma non riesce a trovare i documenti della sua carriera scolastica, anche perché questi documenti in realtà non ci sono.
Says no, 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 no. You bang, bang.
Bang and Blame, un pezzo molto molto bello che Michael Stipe dei REM ha dedicato proprio a River Phoenix, e peraltro nella canzone si sente anche la voce nel coro della sorella di River Phoenix, Rain, che fa la cantante. Ci sono anche altri pezzi del repertorio dei REM che parlano direttamente di Phoenix, per esempio Ebo the Letter, da un album del 96, New Adventures in Hi-Fi. Allora, ritornando alle scelte che l'attore aveva insomma fatto e che in qualche modo poi aiutano molto a capire il personaggio, nell'86 River Phoenix aveva solo 16 anni, solo 16, e viene scelto da Peter Weir, il regista australiano famosissimo per L'attimo fuggente, Picnic ad Hanging Rock. Lo sceglie per un film intitolato Mosquito Coast. La sceneggiatura peraltro è di Paul Schrader, che è il signore che ha scritto Taxi Driver, e il protagonista è Harrison Ford, che fa la parte di Ellie Fox, il papà di Charlie, che è River Phoenix appunto. La storia è tutta raccontata dal punto di vista del figlio di Charlie, di River Phoenix, che ripercorre appunto quella che è stata la vita di questo padre anticonformista, visionario, ribelle, anticapitalista, che lascia tutto, lascia il lavoro, lascia gli Stati Uniti, porta tutta la sua famiglia in Honduras, su questa appunto Mosquito Coast, dove compra un villaggio nella giungla. Perché? Perché vuole farne una specie di suo paradiso, dove vivere appunto fuori dalle regole della società capitalista. Le cose non andranno però come lui sperava, insomma, come lui sognava. E col senno di poi, molti critici cinematografici hanno notato come gran parte di questa storia richiama tantissimo la vicenda umana dello stesso River Phoenix. I remember I was in the tanning salon when I heard that River Phoenix was gone. They say that only the good die young, but that ain't true where I come from. California, California. It took a lot for me to say I wanna walk away. LA, from the sharks and the Chardonnay. In California, in California. Four in the morning we were in our beds, the swaying palm trees above our heads. Woke up to a prime or rumbling sound when the Northridge quake ripped open the ground. California, California. It took a lot for me to say was gone. Ricordo che ero a farmi l'abbronzatura dall'estetista quando ho ascoltato la notizia che River Phoenix se n'era andato. Inizia e finisce così California, questa bella canzone di Belinda Carlisle del 1996. E la California è, come dire, il luogo topico nella vita di River Phoenix, perché è da lì che arrivano i genitori, e lì anzi che si sono conosciuti. Allora, il padre John era appunto un californiano con origini miste inglesi, tedesche e francesi. La mamma Arlene invece viene da New York ed era di origini ebraiche, russe, ungheresi, quindi un bel miscuglio di varie origini, varie identità, varie radici. I due si sono conosciuti nel 68. Arlene stava facendo l'autostop, si era scappata da New York, era arrivata in California, facendo l'autostop conosce John. Dopo neanche un anno i due si sposano e fanno 5 figli. River è stato il primo, poi è arrivata Rain, poi Joachim, poi Summer, poi Liberty, quindi tutti nomi un po' particolari che già ci dicono qualche cosa, insomma, su com'erano questi genitori. River, per esempio, di secondo nome fa Jude in omaggio alla canzone dei Beatles, Hey Jude. Invece il nome River è un riferimento al concetto del fiume della vita che loro due, i genitori, avevano preso da Siddhartha, il romanzo di Hermann Hesse, che era stato, come dire, un libro culto di quella generazione, della generazione hippie. E i suoi genitori erano appunto due hippie, due tipici figli della controcultura di quegli anni, che quindi facevano liberamente uso di LSD e di altre sostanze, esattamente come appunto l'Ellie Fox di Mosquito Coast. Credevano nella possibilità di una vita vissuta diversamente, una vita vagabonda, una vita senza lavoro, no? Due figlie dei fiori che non pensano al domani, anche perché al domani ci pensavano in realtà proprio i figli. River e Rain, essendo i maggiori, venivano spediti in strada a cantare e quindi poi a racimolare, insomma, qualche soldo per sostenere la famiglia. Ed è così, peraltro, proprio, come dire, dovendo fare questo per forza, che sia River che Rain poi sono diventati dei musicisti anche abbastanza bravi, nel senso che, a parte essere un attore di talento gigantesco, River Phoenix era anche un musicista non esattamente, come dire, improvvisato. Aveva una band messa in piedi nel 1987 con Rain e con alcuni amici, avevano chiamato questa band Alecas Attic. Li ascoltiamo in un pezzo che si intitola Note to a Friend.
My days are heavy on the inside, cloud nine. My gaze falls heavy on the inside of your denial. Better they come, better days come. Better they come, better days come. It's your
erano appunto gli Alecas Attic di River Phoenix, e questa canzone Not to a Friend è stata scritta insieme appunto a Flea, come diciamo prima. I due erano molto molto amici, e peraltro c'è anche una canzone molto famosa dei Red Hot Chili Peppers in cui c'è proprio citato River Phoenix, e il pezzo è Give It Away.
Enough.
come dicevamo, River Phoenix faceva sul serio con la musica. Gli Alekasetic erano un gruppo, diciamo, non messo su per hobby, tant'è che avevano aperto un concerto dei Sonic Youth, ne avevano aperto uno anche per gli Psychedelic Furs, si erano esibiti al CBGB di New York. L'ultimo concerto, peraltro, è dell'ottobre del 1992 a una manifestazione in sostegno della campagna presidenziale di Bill Clinton. Non sono mai riusciti a incidere un album, perché? Perché lui era sempre troppo preso dagli impegni cinematografici. Avevano persino firmato un contratto con la Island, che era l'etichetta famosissima per la quale incidevano Bob Marley, gli U2 e così via. L'unica cosa che erano riusciti effettivamente a produrre erano le musicassette. All'epoca le musicassette erano molto 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 diffuse, e quindi poi attraverso le musicassette in rete comunque si trovano facilmente diversi loro pezzi. Peraltro quello che abbiamo sentito prima, Not to a Friend, sta anche in una compilation che si intitola In Defense of Animals, una compilation di beneficenza uscita nel 93 con ospiti tipo PJ Harvey, Bjork, Moby, Hyper Jam, i Beastie Boys, e AD dei Beastie Boys era un altro grande amico di River Phoenix, il quale per l'appunto ha usato alla fine il successo più che altro soprattutto per favorire le cause che lo interessavano, e l'ambiente, l'animalismo è stata una delle battaglie in cui si è più impegnato, e questo effettivamente molto prima che diventasse di moda tra le star di Hollywood.
Se un dia a gente si incontrar e eu confessar que vi um filme tantas vezes pra desvendar os olhos teus, e se a gente se falar, contar as coisas que viveu, o que esperamos do amanhã, será que pode acontecer? Pois paralelo ao personagem, eu quis saber mesmo é de ti. Queria que fosses feliz, uma água calma inundar a sua margem de carinho, peito aberto a quem chegar, como teu nome diferente, uma paisagem nos induz, uma paisagem de inocência, mas que se sabe e que conduz. Agora este momento, o pensamento e os olhos meus brilhando de emoção e grato, alguém que só te conheceu num filme que viu tantas vezes, este poema thank you.
voce dolcissima di Milton Nascimento, il musicista brasiliano, ha scritto questa canzone Carta a un giovane attore, spero di averlo detto bene, è Lettera a un giovane attore, perché era andato a vedere The Mosquito Coast, di cui parlavamo prima, e River Phoenix lo aveva talmente colpito che aveva deciso di scrivere questa canzone per lui, e poi sono anche diventati amici, hanno fatto anche altre collaborazioni. L'infanzia fricchettona di River Phoenix, diciamo, non è stata come nel film, appunto, Mosquito Coast, non è stata poi il paradiso che poteva in qualche modo promettere di essere. Perché? Perché da subito la vita dei suoi genitori si è incrociata con quella di una setta religiosa tristemente celebre, i Bambini di Dio. Si sono uniti ai Bambini di Dio nel 73 come missionari, e quindi poi sono stati spediti appunto dalla setta dove in America Latina, in particolare in Venezuela, Caracas, a fare i missionari, e lì i genitori si arrangiavano come braccianti e i ragazzi, River e Rain sempre, ma anche gli altri poi, venivano mandati anche qui per le strade con il nome d'arte Los Niños Rubios que Cantan, per raccogliere appunto un po' di soldi di aiutare sempre la famiglia. Ora, sui Bambini di Dio io non so quanto ne sapete, ma insomma sono stati scritti molti libri, sono state raccontate le storie appunto di David Berg, che era il leader della setta, conosciuto per avere stuprato le figlie, aver abusato delle figlie, indagato per favoreggiamento della prostituzione e altre cose simpatiche orribili come questa. River, peraltro, in un'intervista di molti anni dopo, a un certo punto rivelerà di avere perso la verginità all'età di 4 anni, ma di avere rimosso completamente questa cosa per lungo tempo, e raccontava anche di aver iniziato allora a 10 anni a bere, più che altro per fare compagnia al padre alcolizzato. Insomma, per fortuna poi che la famiglia Bottom nel 1977 decide di rompere con appunto la setta dei Bambini di Dio, tornano negli Stati Uniti, vanno a vivere in Florida, e proprio per celebrare in qualche modo la rinascita, cambiano ufficialmente il cognome da Bottom, che peraltro in inglese vuol dire fondo, a Phoenix, che è la fenice, per l'appunto la fenice che risorge dalle sue ceneri.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
By Me Benny King, ovviamente avrete già capito che stiamo parlando del film che in qualche modo ha messo River Phoenix su tutti i radar, il film di Rob Reiner tratto dal romanzo di Stephen King, che racconta appunto l'estate di un gruppo di adolescenti, che in qualche modo è un'estate che segnerà il passaggio verso l'età adulta per tutti loro, e la figura, insomma, un po' leader di questo gruppetto di ragazzi è Chris, appunto interpretato da River Phoenix, il quale nel frattempo era stato scoperto in strada, naturalmente, da una tale scout che si era, insomma, innamorata di questa famiglia di fratelli e sorelle bellissimi che cantavano, li aveva presi e usati per fare una serie di spot pubblicitari che quindi avevano anche cominciato a far entrare non pochi soldi nelle casse finalmente della famiglia. E poi è arrivato appunto il cinema, è arrivato in realtà con Explorers, che era un film, diciamo, più o meno di fantascienza per ragazzini, dove c'erano River Phoenix e l'altro, il suo amichetto era Ethan Hawke, praticamente bambini che entrano casualmente in contatto con degli alieni. Però è Stand By Me quello che effettivamente poi lo fa esplodere. E dopo Stand By Me, quindi il cachet di River Phoenix diventa un cachet milionario, aveva preso 2 milioni di dollari per quel ruolo, comincerà a ricevere qualcosa come 34.000 lettere alla settimana da parte dei fan, comincerà il suo volto ad entrare nei giornalini per le teenager, i poster pieni appunto della sua faccia, come poi sarà per tutti gli altri della sua generazione, per Leonardo DiCaprio, per Johnny Depp, che è un pochino più grande, mentre Leo DiCaprio ha solo 4 anni meno di lui. Tutti attori comunque molto diversi da quello che era River Phoenix. Il fatto, come dire, che lui avesse le idee molto chiare ce lo dice per esempio il fatto di avere scelto, quando George Lucas, che lo aveva diretto come il giovane Indiana Jones nell'Ultima Crociata, gli propone di recuperare quel ruolo per una serie televisiva, lui gli dice assolutamente no, grazie.
Finally talked to Michael Stipe. He touched me on my arm. I met him up in the Hollywood Hills among the movie and TV stars. I finally met old Michael that day. I met the girl in his videos too. Sofia Coppola looked at me. I didn't know what the hell to do.
Michael Stipe, I'm too high. Michael Stipe.
But didn't get to see his car. Him and River Phoenix were leaving on the road tomorrow. Finally met old Michael that day up the Laurel Canyon Way. Neil said it was full of famous stars. Hell, I was driving Martin Landau's car.
Michael Stipe, out tonight. Michael Stipe, and I cry tonight.
We said goodbye to John's alfresco of his chateau, Marmont Suites. We couldn't find a part, not a piece of our heart. I guess we all had a lot better things to see. I think I'll go back to Texas soon, leave these Hollywood hills, shoot myself dead with...
Michael Stipe, questa era una canzone dei P, proprio P, semplicemente come la P di Palermo, che è una band messa in piedi un po' a tempo perso da Johnny Depp e da Gibby Haynes, che è il cantante dei Battle Surfers, intorno a loro, insomma, amici vari che cambiavano ogni tanto. Michael Stipe è una canzone che parla della celebrità, parla del sentirsi un po' fuori posto ai party di Hollywood. E quindi a questo proposito cita proprio River Phoenix, c'è una frase in cui dice: finalmente ho parlato con Michael Stipe, ma non sono riuscito a vedere la sua macchina perché lui e River Phoenix stavano partendo per la strada di domani. Ora i P erano proprio i P che stavano suonando nella Viper Room, nel club sul Sunset Boulevard, quella notte di Halloween in cui appunto River Phoenix arriva. Non doveva neanche fermarsi nel club, c'erano un sacco di suoi amici. Johnny Depp stesso appunto era un suo amico ed era anche coproprietario del club, c'era il fratello Joachim, c'era, come abbiamo detto, Flia, c'era anche la sua fidanzata di quel momento e c'erano svariati spacciatori, uno dei quali gli passa del Persian Brown, che è un'eroina molto potente tagliata con altre sostanze, ma lui aveva già assunto altri tipi di droghe, quindi il mix poi gli risulterà fatale. In quel periodo stava girando un film, Dark Blood, che è poi uscito postumo addirittura nel 2012, e a questo proposito poi aveva detto che si era stufato di fare l'angioletto sullo schermo, infatti aveva cominciato a prendere dei ruoli un po' diversi insomma dal solito. In uno di questi, nel film diretto da Peter Bogdanovich, Quella cosa chiamato amore, una sorta di triangolo sentimentale sullo sfondo della scena country di Nashville, aveva chiesto di poter inserire nella colonna sonora anche delle sue canzoni e ne aveva scritte diverse. Una di queste si intitola Lone Star State of Mind. Lui aveva spiegato in un'intervista rilasciata 2 mesi prima della morte che era una canzone che originava dalla solitudine di molti giorni trascorsi appunto a Los Angeles da solo, dai ricordi d'infanzia, ed è quindi un'ode alla solitudine e anche al bisogno di conservare la propria indipendenza.
The more I heard, the less I feel, the more I know, the less I rest in this lone star state of mind. The more I heard, the less I feel, the more I know, the less I rest in this lone star state of mind. Say it straight, don't bend my ear when I'm walking lost in an evening air. You two-step into my idle home and tearing my song all up with minor chords now. The more I saw, the less I work. That can't be good for some boy out of love, out of touch, out of lust, out of soul, not a song. The more I heard, the less I feel, the more I know, the less I rest in this lone star state of mind. The more I heard, the less I feel. Should I say more or less to get real? The more I heard, the less I deal.
A testimoniare poi la volontà di River Phoenix di fare scelte che in qualche modo portassero a Hollywood dei ruoli diversi da quelli che insomma andavano per la maggiore, c'è anche uno degli ultimi film che lui ha girato, molto molto bello, anche se poco di solito nominato quando si parla di lui. Si intitola Dog Fight, è del 91, di Nancy Savoca, ed è un dramma ambientato a San Francisco. Phoenix è un giovane marine americano fotografato in un momento particolare della sua vita, cioè la notte prima di partire per il Vietnam nel 1963 e lui deve andare a combattere appunto in Vietnam. Ci sono molte altre canzoni che sono state scritte per lui, vorrei ricordare come dire en passant anche Omar Pedrini, chitarrista di Timoria, che gli ha dedicato proprio una canzone chiamata River, My Own Private Idaho, dall'album Beatnik, oltre al fatto che c'è anche un pezzo di Timoria da 2020 Speedball che cita appunto River Phoenix nel testo di una canzone. Chiudiamo con un ultimo omaggio, una canzone dei Battle Surfers, Pepper, peraltro l'unico pezzo che è andato in classifica effettivamente dei Battle Surfers, che non parla direttamente di River Phoenix ma lo evoca, perché è un pezzo che in qualche modo parla di vita e di morte in una sorta di grande freddo generazionale.
Marky got with Sharon, and Sharon got Sharia. She was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar, and Bobby was a racist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain. And then he lost his leg in Dallas. He was dancing with the train. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes. The images it shows. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how to look through other people's eyes.
E questa era Lampi Blu. Grazie a Roberto Cirillo per la regia, per il montaggio audio. Io sono come sempre Alba Solaro e vi saluto e vi auguro buon proseguimento ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare.
Coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows.